dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. Ben ritrovati, criptoniane e criptoniane, in questo teatro venerdì del 16 gennaio 2015. Qui siamo sempre io, Jacopo Bonanni, Giacomo Cazzoni, che vi parliamo dalla Cripta di Media, solo su radiofonica.com, per questa nostra prima puntata del nuovo anno, dopo una lunga assenza mediatica a causa della nostra consueta vacanza natalizia in Transilvania.
Esatto, buonasera a tutti, ciao Jacopo. Come hai detto giustamente tu, ci ritroviamo dopo la pausa natalizia. Se vi ricordate bene, l'ultima volta ci eravamo salutati promettendo una puntata su tutti i nostri amori del 2014, sulle visioni, le letture, tutte le cose orrorifiche che più ci avevano colpito nel corso dell'anno. E oggi siamo qua appunto per mantenere fede alla promessa e parleremo appunto di questo 2014 in horror,
che ha riservato tante sorprese, diciamo.
Ha riservato molte sorprese, esattamente.
Molte cose le abbiamo viste, altre non abbiamo avuto il piacere di vederle, diciamo, in tempo reale, ma le abbiamo recuperate proprio per parlarvene quest'oggi.
Esatto, e questa è anche un po' l'occasione per riflettere sullo stato di salute dell'horror contemporaneo, perché sai, è un po' un luogo comune sostenere che l'horror sia un genere morto, che gli anni Ottanta siano ormai finiti da un pezzo, che i maestri non esistono più. In verità bisogna sempre rendersi conto che è una questione di prospettiva, perché è vero che se noi giudichiamo il genere basandoci solo su quello che esce in sala in Italia, beh, allora è vero che la situazione non è rosea, insomma, questo per tantissimi motivi, per politiche distributive e così via. In sala passano sostanzialmente quei titoli più commerciali del genere, passa il remake, il sequel, il reboot, tutti i termini un po' astrusi, insomma. Però se andiamo ad analizzare il genere nella sua totalità, se allarghiamo un po' lo sguardo, ci rendiamo conto che le sorprese ci sono e non sono poche. Di alcuni titoli abbiamo già parlato, oggi parleremo dei nostri amori più grandi di quest'anno. Citiamo brevemente un film del quale abbiamo già parlato la volta scorsa, che era Cub, Piccole Prede, che ci sentiamo, insomma, di inserire in questa top 5, top 10 del 2014. Citiamo anche, tra i pochi film meritevoli che sono usciti in sala, un film che è uscito alla primavera scorsa, che si chiamava Oculus,
sì,
che tra tutti i titoli usciti in sala, io devo essere sincero, non ne ho visti tanti di horror al cinema quest'anno, ne ho visti tantissimi altrove, però al cinema in sala ne ho visti pochi, e Oculus e Cub sono quelli che mi sono sembrati migliori.
Due film europei, peraltro, nel voler...
Oculus americano, sì. E poi vorrei citare un altro film brevemente, prima di passare ai pezzi da 90, che come data di produzione segna il 2013, però in molti festival è passato nel 2014. Si chiama Almost Human ed è il film di un giovane regista che si chiama Joe Bagos, che non ha neanche 30 anni, pensa, quindi è anche
giovanissimo,
è più piccolo di noi, ha già fatto ci sentiamo vecchi, ha fatto questo film che è un fanta horror, che è una storia di alieni, insomma, che scendono sulla terra, che contaminano delle persone, che poi si ritrovano, insomma, come in L'Alieno, non so se te lo ricordi, un
come
film
no,
degli anni
classicone, che veniva da Strisciava nella Sabbia, un altro splendido racconto, esatto, della Collezione Urania.
Esatto, un film ambientato negli anni Ottanta che recupera tutte le suggestioni, gli stimoli di quel decennio. Non stiamo qui a parlare di un capolavoro, però è un piccolo film che a me ha colpito particolarmente, che consiglio a tutti di recuperare, Almost Human.
Assolutamente, dato che, come diceva giustamente il buon Giacomo, e come di solito è consueto fare nel periodo post-natalizio, si tirano un po' i bilanci. Abbiamo detto appunto delle uscite in sala dal punto di vista dell'horror fantastico e grottesco, ma anche le uscite discografiche di quest'anno sono state innumerevoli. È stato un anno di grandi ritorni, per esempio abbiamo parlato con Giacomo, ai noi, del ritorno degli Smashing Pumpkins, di cui non vi passeremo nessun prezzo, ma vi invitiamo comunque ad ascoltarlo per farvi comunque un'idea personale.
Ci sono amori che finiscono male, insomma.
Esatto, come questo. Poi il ritorno sicuramente dei Fu Manchu, con un album bellissimo, quello degli Orange Goblin per quello che riguarda lo stoner. Ma adesso passiamo invece ad una chicca, ovvero un disco che è uscito pochissime settimane fa e che è stato il mio ascolto preferito durante tutto il periodo natalizio. Poi ne parleremo. Il gruppo sono i The 69 Cats e questa è una cover da Rocky Horror Picture Show del 1975, il famosissimo film diretto da Jim Sharman, e questo è uno dei pezzi più famosi, Sweet Transvestite, The 69 Cats. A voi.
A little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get drunk now, by the way I look. Don't judge a book by his cover. I'm not a much of a man, but I'm not a day. But by God, I want him to love me.
The 69 Cats con Sweet Transvestite, abbiamo detto cover dal The Rock Your Picture Show, album uscito questo di Transylvanian Tapes agosto del 2014 e che io ho avuto modo di reperire proprio in questi mesi. Chi sono i 69 Cats? Bisogna comunque dire che alle volte succedono dei piccoli miracoli, ovvero una serie di autori, alle volte cantanti o il più delle volte anche registi, si ritrovano a condividere una passione comune, in questo caso per l'horror, il gotico e le atmosfere sicuramente rockabilly, e quindi decidono di dare vita ad un progetto. I 69 Cats infatti non sono altro che un ensemble di diversi artisti che vengono da ambiti tra l'altro musicali diversi, che hanno voluto creare questo binomio particolare tra dark e rockabilly. Ma parliamo innanzitutto del leader che avete sentito dalla voce carismatica che richiama inevitabilmente quella del grande Elvis Aaron Presley. Lui è Jerky 69. Per tutti gli appassionati di goth and roll, molti sapranno che forse è il leader dei ben più famosi 69 Eyes, da qui il connubio con il nome nuovo 69 Cats. Con il suo gruppo, che sono considerati i vampiri di Helsinki finlandesi, ha sempre dimostrato appunto questa passione un po' per il rock and roll anni 50, roots delle origini ed alcune atmosfere oscure che qui in ben riproduce, con altri ospiti importanti, ovvero da una parte il chitarrista Danny B. Harvey, che viene da un gruppo come i Rockets, che facciano comunque rockabilly, roots e psychobilly. Poi un altro ben più famoso, Chopper Franklin, ovvero uno dei membri fondatori dei The Cramps, uno dei gruppi più influenti per quello che riguarda l'horror punk comunque degli ultimi 30 anni. E infine c'è Clem Bark alla batteria, che ha suonato con la platinatissima Blondie. Quest'album non propone nulla di nuovo, se vogliamo, ovvero nessuna canzone originale, ma una serie di interessantissime reinterpretazioni dei classici che dicevamo appunto provenienti dagli anni 70, dagli anni 80 fino ad arrivare agli anni 90, rivisitati in chiave dark rockabilly. Vi suggerisco di ascoltare l'album perché ci sono People Are Strange, The Doors, rifatte in maniera eccezionale, Sunglasses After Dark dei Cramps, Runaways di Del Shannon, addirittura Edge of Reality, che è un pezzo vecchio di Elvis ripreso dal suo famosissimo film Live a Little and Love a Little del 1968, Werewolves in London di Warren Zevon, fino addirittura Girls on Film di Duran Duran. È una chicca finale che non vi diciamo, ma possiamo solo dire che si chiama Bella Lugosi's Dead e forse molti di voi l'hanno ascoltata. Vi invitiamo dunque ad ascoltare questo splendido album. Loro addirittura sembra che abbiano partecipato con la cover di Bad Things anche per la nuova serie di True Blood.
E allora ritorniamo un attimo a parlare di cinema, incominciamo ad affrontare i nostri colpi di fulmine di quest'annata. Incominciamo con un film
dalle posizioni basse, proprio per voler fare
basse tra virgolette, perché comunque sai, sono comunque titoli notevolissimi. Cominciamo con un regista a noi molto caro, Joe Dante, il ritorno di Joe Dante,
finalmente,
esatto, a 5 anni di distanza dall'ultimo The Hole. Un film che purtroppo non ha ancora una distribuzione in Italia, sto parlando di Baring DX, visto allo scorso Festival di Venezia. Ed è curioso come in un festival come quello di Venezia, dove solitamente sai, passano film, certi argomenti, certe tematiche, ecco, un horror come Baring DX quest'anno è stato uno dei film più vitali visti alla mostra, uno dei film dove si respirava vita, nonostante il tema sia quello della morte, ma il film alla fine è una black comedy, è la storia di una coppia di fidanzati che sono un po' agli antipodi. Lui è un amante dell'horror che lavora in un negozio di oggettistica appunto macabra e gotica, e invece è un'attivista vegana. Vanno a vivere insieme, lei pensa, gli butta le locandine dei suoi film in un cassetto piegato.
Quello che una donna non dovrebbe mai fare, esatto, ricordiamo.
Poi cosa succede? Succede che lui conosce una ragazza che incontra suoi stessi gusti, e la fidanzata muore investita da un'auto.
Peccato.
Però la ragazza torna in vita, non muore, rifiuta questa sua condizione di cadavere e continua a tormentare il fidanzato. Ora,
un po' l'incubo di qualsiasi ragazzo, diciamo, con le proprie ex.
Mai giudicare un libro dalla copertina, appunto, diceva anche il testo della canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi. Appunto, non si può giudicare un film come Baring DX solamente dalla trama, che sì, simpatica, però non è nulla di particolarmente originale. Pensiamo anche a un bel film horror di qualche anno fa, Zombie on the Moon, che
sì,
affrontava,
esatto,
la situazione.
Sempre romantic, certo, comedy rivisitata.
Sì, quella era un po' meno comedy, però era molto romantico, era un dramma abbastanza bello che reinterpretava il mito del morto vivente. Comunque, qual è il punto di forza di questo Baring DX? Il fatto che il film non si limita semplicemente al citazionismo, all'omaggio al genere. Sarebbe molto riduttivo pensare a questo film in questi termini. La cosa molto bella di questo film, il cuore di questa operazione che fa Joe Dante, risiede invece nel trasformare tutto questo in un motore narrativo, dal momento che tutti i luoghi, le situazioni sono dati dal cinema stesso, con gli spezzoni in TV, le locandine appese alle pareti. Ci sono veramente tantissimi richiami, c'è Mario Bava, Terrore nello spazio, il Pozzo il Pendolo di Corman. C'è quel libro monumentale di Tim Lucas dedicato qualche anno fa a Mario Bava, che si chiamava All the Colors of the Dark, che fa capolino sui scaffali del negozio del protagonista. C'è Edward Wood Jr., Plan 9 from Outer Space, c'è Val Lewton, Herschel Gordon Lewis, i film della Hammer. Insomma, è tutto un universo horror. È un film nel quale si va a vedere, pensa, La notte dei morti viventi nel cimitero hollywoodiano delle star, un film dove i protagonisti si innamorano davanti alla lapide di Joey Ramone. È un film nel quale quando si muore non si muore mai veramente, perché qui ci si può permettere il lusso di considerare la morte come qualcosa che non esiste. Insomma, è un film che è sì un horror, ma è soprattutto un film sull'horror e con l'horror. È un film su questo mondo gotico visto come un rifugio placido, un rifugio tranquillo dagli orrori veri della vita.
Beh sì, assolutamente, io dovrò recuperarlo, lo diceva Giacomo, perché non ho avuto ancora il piacere di vederlo, non ho sentito parlare quando ho letto un po' di recensioni da Venezia. Sono un fan di Joe Dante di lungo corso, uno di quelli che ha sempre tifato per lui anche nei momenti meno buoni. Devo ammettere che per lui, quasi dagli inizi della carriera, il suo percorso cinematografico è stato abbastanza difficile. Speriamo di tornarvi a parlare di nuovo anche di Joe Dante prossimamente, magari
sperando in un'uscita italiana, che comunque in caso vi segnaleremo sicuramente.
E salendo invece la vetta dei film che vogliamo consigliarvi, ripescati proprio da questo 2014 ricco quantomeno non tanto di sorprese, ovvero neanche sempre di sorprese piacevoli, ma sicuramente di intuizioni stimolanti, uno di questi è The Babadook, film australiano che rappresenta l'esordio alla regia di un lungometraggio per Jennifer Kent, una regista, in questo caso australiana, che ritraspone, in questo caso appunto in un lungometraggio, quello che è stata un'idea germinale nata nel corto Monster, un cortometraggio che la Kent girò nel 2005 e che vinse una serie di premi all'Aspen Short Fest nel 2006, l'Austrian Screen Sound Guild del 2005 e l'Imago International Young Film and Video Festival nel 2006. Dunque, per parlare di Babadook dobbiamo dire che recupera un po' la connotazione più fiabesca del genere, infatti potremmo accomunarlo, esatto, con facilità a quelle che sono un po' le fiabe nere che leggevamo da piccoli. Infatti la storia è strettamente legata al mondo dell'infanzia e, sebbene il cinema, come sapete, negli ultimi anni soprattutto il cinema horror si sia fortemente appoggiato alla dimensione infantile, basta vedere la maggior parte di film di Del Toro e tutto quello che la produzione comunque ispanica in questo momento ha continuato a fare, in questo caso invece si affronta quello che è l'aspetto un po' più traumatico della paura, della dimensione della paura, perché in realtà è la paura di una madre vedova, non più giovanissima, che vive da sola con un figlio di 7 anni che non ha mai conosciuto il padre e che soffre comunque un po' di disturbi della personalità. Un rapporto, sempre un equilibrio un po' precario, destinato ad affrontare una svolta inattesa. In quale momento? Nel momento in cui il bambino sostiene di sentirsi minacciato da una presenza inquietante e misteriosa, il Babadook appunto, da cui prende nome il film, ovvero una creatura ancestrale, protagonista di un libro illustrato, bellissimo tra l'altro, dato che a livello grafico viene rappresentato in maniera veramente eccezionale. Nonostante le premesse, il film rifiuta a priori un immaginario horror fatto di apparizioni alle spalle, tonfi improvvisi in colonna sonora. Infatti chi è in cerca di spaventi facili e di soluzioni visive già consolidate, diciamo che è bene che si rivolga altrove. Nonostante pure non manchino porte scricchiolanti, corridoi poco rassicuranti, è una dimensione casalinga sicuramente inquietante. Tra l'altro nel corso del film, secondo me, si ritorna sempre a fare un discorso di chiudi e apri, quindi a un certo punto questo mostro che chiede di essere accettato all'interno della casa, e in seguito a un certo punto ci sarà la madre che chiuderà porte e finestre della casa, acuendo quello che è un dramma del tutto domestico, quindi un disagio interno serpeggiante che continua. E al di là appunto della dimensione horror propria, la parte a mio avviso più interessante è un po' questa difficile elaborazione del lutto, per cui questo mostro poi non è altro che parte di questa difficoltà di elaborazione. A me è piaciuto molto, anche perché apprezzo le registe femminili, d'altronde la Bigelow è sempre stata una delle mie preferite, e spero quindi a questo punto di vedere Jennifer Kent tornare dietro la macchina da presa presto, sperando che a questo punto che cerchi di esplorare nel prossimo una dimensione infantile o probabilmente familiare diversa da quella che secondo me ha ben reso, sebbene il film presenti alcuni difetti a mio avviso, con questo The Babadook del 2014. Comunque vi consigliamo di vederlo, soprattutto per tutti gli amanti un po' appunto delle favole nere e delle storie macabre.
Esatto, allora torniamo un attimo alla musica con un pezzo di un gruppo che in questo 2014 ha sfornato il suo secondo album. Si chiamano High Spirit Noir, un gruppo che proviene dalla Grecia ed è, per quanto mi riguarda, una delle sorprese più grandi di quest'anno dal punto di vista musicale. Ti dico solamente che c'è stata una recensione molto bella che per descrivere il sound di questo gruppo diceva che è come se i Doors avessero incontrato i Beach Boys e insieme avessero deciso di fare metal.
Beh sì, è una cosa che credo li descriva abbastanza bene, anche se alza gli hype a livelli stellari.
Esattamente, loro sono gli High Spirit Noir, il disco del 2014 si chiama Oi My Goy e questa è Satan Is Time.
Light creates, but then it stands still and
Yale, Spirit Noir, la scelta fatta proprio da Giacomo anche per ripercorrere un po' questo 2014 in musica. E sembra sia destino che vi parli delle uscite avvenute ad agosto del 2014, perché il prossimo film di cui andremo a parlare è uscito nelle sale americane proprio durante questi mesi, ed è una piacevolissima scoperta, che è At the Devil's Door, del nostro carissimo amico, ovvero Nicholas McCarthy. Dove abbiamo già sentito parlare di Nicholas McCarthy? In quello che è stato un'altra, secondo me, uscita cinematografica di qualche anno fa, io ho gradito particolarmente, che era The Pact. Un altro film dove comunque il giovane regista, allora esordiente, cercava di fare un po' esperienza di quelle che erano delle case infestate, in quel caso di un particolarissimo serial killer. Per essere corretti, anzi, è giusto dire che è uscito un seguito, The Pact 2 del 2014 sempre, però diretto da Dallas Richard Elman, di cui io e Giacomo stiamo cercando disperatamente la colonna sonora.
Esatto.
Ma torniamo, anzi, vi invitiamo, ascoltatori, magari a fornircela nel caso sappiate come rimediarla e dove rimediarla. Dunque, la storia di At the Devil's Door parte con un incipit che immediatamente ci trasporta nella dimensione del film, ovvero una ragazza un po' allo sbando, per amore del suo giovane boyfriend, decide di partecipare ad un gioco con un vecchio messicano in una roulotte in cambio di $500. La ragazza avrà i soldi alla fine, ma anche un regalino, ovvero una possessione, in qualche modo il diavolo, che in qualche modo, in maniera sicuramente moderna, farà a scambio con questa ragazza. La cosa più curiosa del film è fondamentalmente il fatto che si riaffronti di nuovo, ma in maniera sicuramente moderna e soprattutto senza autocompiacimenti, il tema usatissimo della possessione demoniaca, soprattutto in quelli che sono, ahimè, i mockumentary che vanno tanto, soprattutto negli ultimi anni. Comunque, questa è una piccola variazione, perché in quest'horror comunque di McCarthy, che è stato anche chiamato Home in alcuni paesi, per cui
sì, era il primo titolo originale con quale passò a Cannes, poi è stato tramutato in altri paesi.
Esatto, e McCarthy in questo caso ci mette un po' tutti gli elementi tipici di quella che è un po' la sua poetica, poetica che in qualche modo richiama quelli che sono anche i nuovi nomi, i giovani dell'horror, i più promettenti, da James Wan a T. West, ovvero quello di un horror che non mostra molto, ma è perturbante, nel senso che più quello che lascia sottinteso, il poco che si vede, comunque è sicuramente agghiacciante. Tra The Pact e At the Devil's Door c'è infatti un'evidente linea di continuità, nonostante si tratti di due film completamente diversi. Ancora una volta si parla di una storia in cui sono protagoniste le donne, ancora una volta una casa che fa da catalizzatore, e ancora una volta il male che si annida lì dove viene a mancare la sicurezza, e ancora una volta quindi un po' la critica sociale. La cosa che ho apprezzato di più è il fatto che i personaggi del film, quindi le tre protagoniste, siano tre donne, e sono tutte accomunate da cosa? Dalla solitudine e dalla mancanza di amore. Amore che cercano a tutti i costi, in tutti i luoghi possibili, a qualsiasi costo, solo poi cadere nella trappola che tende il demonio, per cui in qualche modo personaggi che sono interessanti proprio perché il terrore è più quello di una dimensione psichica, labile, che non quello che verrà mostrato sullo schermo. Evidenti richiami a Rosemary Baby, ma non vi diciamo altro, anzi vi consigliamo vivamente, caldamente, di godervi questo At the Devil's Door di Nicholas McCarthy,
che poi è anche un film nel quale per la maggior parte della sua durata non si capisce assolutamente nulla di quello che sta accadendo, perché sta accadendo, un film che lascia completamente spaesato lo spettatore. Ed è un grandissimo film. E questa era la nostra seconda posizione, giusto?
Esatto. Quindi rullo di tamburi.
Rullo di tamburi, stiamo scalando la classifica.
Esatto.
E al primo
and the winner
posto,
is.
And the winner is, in questo 2014, It Follows di David Robert Mitchell. Un film, anche questo, ai noi, che purtroppo non ha ancora una distribuzione italiana. È passato fuori concorso lo scorso maggio al Festival di Cannes e a novembre al Festival di Torino, dove ho avuto la possibilità di vederlo. A febbraio, quindi il mese prossimo, uscirà in Francia, non si hanno notizie di una distribuzione italiana, anche qui in questo caso vi terremo aggiornati. Allora, il film è la storia di un contagio che avviene tra i giovanissimi attraverso il rapporto sessuale. Chi è contagiato si ritrova poi a fare i conti con delle apparizioni misteriose e la costante sensazione che, insomma, qualcuno ti stia seguendo, e l'unico modo per guarire, tra virgolette, è quindi l'unico modo per evitare di essere raggiunti e uccisi da queste presenze, è quella di scappare e di contagiare qualcun altro, trasmettendo così questa maledizione. Allora, a un livello superficiale il film si potrebbe interpretare come una metafora sull'AIDS, e probabilmente non sarebbe sbagliato, però sarebbe allo stesso tempo riduttivo, perché il film e molto altro. Il regista all'opera seconda lavora tantissimo sul non visto, sul non detto. È un film che pone tantissime domande, però la cosa straordinaria è che poi non fornisce le risposte. E in questo modo che succede? Succede che l'inquietudine sprigionata è veramente autentica. È un film, guarda, veramente straordinario e molto contemporaneo sulla situazione odierna. È un film che riflette in un mondo nel quale, sai, in un'epoca come questa fatta di profili Facebook, Instagram, Twitter e quant'altro, non si esiste se non ci si mette in mostra, no? E allora il film mette proprio a nudo questo desiderio, questa necessità di essere osservati. È un film che lavora sullo sguardo, che lo moltiplica, lo sfaccetta, senza, cosa straordinaria, senza fare risorsa, senza fare ricorso al found footage, al mockumentary, ma lavorando sullo sguardo in una maniera straordinaria e trasformando in film in quello che secondo me è l'unico horror possibile oggi sul contagio virale. It Follows, David Robert Mitchell, ne riparleremo e sicuramente se ne sentirà parlare ancora, perché è veramente uno di quei film che segnano un'epoca.
Quindi alla fine un po' di questa puntata possiamo dire che, alla faccia di chiunque abbia dato il cinema horror come genere morto e sepolto, questo 2014 è stato prodigo di conferme e di gradite sorprese. Esatto. Dove l'horror torna a riflettere sulla quotidianità, cosa che ha fatto in passato, che ha smesso di fare per esigenze anche comunque semplicemente commerciali un po' nel corso degli anni, soprattutto tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. Ma devo dire, anzi, dicevamo con Giacomo che è stato anche una serie di gradite sorprese dal punto di vista letterario.
Esatto, guarda, sinceramente io non sono ferratissimo sulle ultime novità, non seguo molto gli ultimi titoli pubblicati, quindi vorrei parlare un attimo, molto brevemente, di due ristampe che sono uscite quest'anno. Una è Il Re Giallo di Chambers. Jacopo adesso ci parlerà.
Assolutamente, infatti finalmente, grazie a Lavallardi Edizioni, è uscita una splendida riedizione appunto di un volume ormai rarissimo di letteratura gotica. Parliamo infatti di Il Re Giallo, The King in Yellow, del 1895, del famosissimo scrittore maledetto Robert Chambers. Il libro contiene 10 racconti che hanno tutti quegli elementi che hanno dato fame e successo, come l'orrore, la bellezza, il senso del fantastico, il fascino del mito e il dolore della vita. Idealmente un po' è diviso in due parti, il primo con 4 racconti legati principalmente alla dinamica horror e gli altri poi di altra matrice, un classico.
Esatto, poi un altro titolo, un libro che io lessi qualche anno fa, che si chiama I Vermi Conquistatori di Brian Keane, e che quest'estate mi sono ritrovato sorprendentemente in edicola, ristampato da Urania. È l'unico libro pubblicato in Italia da questo scrittore, lo ripetiamo, Brian Keane, I Vermi Conquistatori. È uscito quest'estate, quindi difficilmente lo troverete ancora in edicola, ma sicuramente è disponibile nel servizio arretrato della Mondadori. Quindi Il Re Giallo e I Vermi Conquistatori.
Quindi leggete, guardate, ritrovate quello che vi abbiamo in realtà proposto. Ci vediamo il prossimo venerdì, si parla di 23 gennaio 2015. Un saluto dalla critica.
Ciao a tutti. E Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.